Questo messaggio intitolato L'improvvisa segreta partenza della Chiesa è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 12 ottobre 1958 al Tabernacolo Branham in Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Chiunque dovrebbe sentirsi bene, vero? Un'introduzione simile. Bene, chiniamo i nostri capi giusto per un momento di preghiera prima che apriamo la parola. Signore, poiché diciamo, come quelli in passato, io fui felice quando hanno detto andiamo alla casa del Signore. Non potremmo trovare alcun luogo migliore per stare oggi che essere proprio qui con la congregazione del Signore in adorazione. Sebbene fuori possa star piovendo e ci possono essere miserie e così via, quando però siamo nella tua presenza abbiamo questo sorriso di soddisfazione per cui sappiamo che tu comprendi e stai operando tutto proprio bene per noi. Questa mattina chiederemo una speciale benedizione su quelli che non erano in grado di andare al servizio. Molti forse sarebbero venuti se il tempo non fosse stato così cattivo, ma possono trovare consolazione nella lettura della tua parola e ascoltando i ministri sulla radio, i programmi che sono designati per quelle persone. Noi chiederemmo che tu benedica specialmente quelli che sono nella divina presenza per il loro sforzo d'uscire questa mattina per udire la parola del Signore e per ministrare a Lui in salmi, in preghiera e nel rendimento di grazie. E chiediamo a Dio che tu toccherai i corpi di coloro che sono malati e bisognosi, i quali stanno aspettando proprio ora, sono venuti da lunga distanza perché si preghi. E noi chiediamo affinché tu ci guardi soltanto e ci parli, sicché noi che siamo qui questa mattina prendessimo l'inventario della nostra propria situazione. Investigami, disse uno dei profeti, e provami, e guarda se c'è alcun male in me. E allora, Signore, nell'investigare, se trovi che c'è male in noi, purificaci, Signore, mentre umilmente confessiamo i nostri peccati e il nostro cattivo agire. Chiediamo solo che ti ricordi di noi mentre guardi a Gesù, tuo figliuolo, che morì per essere una propiziazione per i nostri peccati e la nostra iniquità. Poiché noi che confessiamo di credere che Lui morì per questo scopo e risuscitò affinché avessimo il grande privilegio di far questo stamattina. Accordalo, Signore, e parlaci tramite la Tua parola, scritta, mentre aspettiamo, inoltre, d'udire da Te. Nel nome di Gesù Cristo noi preghiamo. Amen. Vorremmo sfogliare le Scritture questa mattina per una lettura dal libro di Tessalonicesi, al capitolo 5. Io, coloro che hanno la richiesta per pregare pure questa mattina, la lista, che la preghiera sarà resa immediatamente dopo questo servizio di predicazione. Credo, solo per un momento, per voi che state aprendo le vostre Bibbie, sfogliamo in Primo Tessalonicesi al capitolo 5, leggiamo solo per alcuni momenti. Mi dispiace, mentre state aprendo le vostre Bibbie, i ragazzi non sono stati ancora congedati per le loro varie classi. Vorreste giusto andare proprio avanti ora alle vostre classi, voi bambini adolescenti e così via, andate dritto alle vostre classi. E mentre... se potete ora leggete, ossia aprite le vostre Bibbie in Primo Tessalonicesi al capitolo 5. E se è possibile che il consiglio degli amministratori sia presente in tempo, vorrei vederli giusto per pochi momenti dopo il servizio nell'ufficio dei diaconi su un affare. E se non ci sono, qualcuno gli faccia parola che gradirei vederli stasera giusto prima del servizio nell'ufficio dei diaconi. Ora, per un argomento, voglio prendere questo questa mattina, l'improvvisa segreta partenza della Chiesa. Lasciate che l'annunci di nuovo perché non ho avuto davvero molto tempo per premeditare alcuni commenti, ma mi sono proprio affrettato. Ieri fummo fuori in ritardo e non entrai ieri sera finché non fu molto tardi e questa mattina mi precipitai qua giù, ma solo questo mi viene in mente e forse più tardi potrei afferrare qualcosa che faccia bene a qualcuno. Amo questo soggetto. L'improvvisa segreta presa via della Chiesa. Ora in Primo Tessalonicesi al 5 capitolo. Or quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro. Poiché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno, noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Poiché quelli che dormono, dormono di notte, quelli che si inebriano, si inebriano di notte. Ora vorrei osserviate proprio oltre la pagina, se è così geograficamente ordinato nella vostra Bibbia, ai versetti 16, 17 e 18 del capitolo 4 di Primo Tessalonicesi. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua santa parola. Questa è una cosa insolita da parlare di un soggetto come questo in un mattino che vengono giù a ministrare per i malati. Ma c'è una malattia più grande della malattia fisica, ed è molto più essenziale che stiamo bene per questo grande avvenimento che è stabilito proprio ad aver luogo, che sarebbe anche dormire nel Signore che è morto, come l'apprendemmo. È meglio stare pronti. Io sarei piuttosto un uomo malato pronto col Signore che essere un uomo in salute e non pronto ad andare col Signore. Ma comunque sia, Dio vuole pure che siamo entrambi sani e pronti, anima e corpo, poiché Egli perdona tutte le nostre iniquità e guarisce tutti i nostri mali. Egli morì per uno scopo composto. E dunque oggi riferito su questo argomento dell'improvviso e segreto. Mi piace questo. La gente vive oggi come se appena prima della venuta del Signore Gesù lui dovesse mandare giù una schiera di angeli a tutti i giornali e per un anno così annuncia in tutto il mondo nel giornale che la tale e tale data Gesù arriverà. E per averlo comunicato per la radio e messo sulle televisioni dappertutto, proprio il giorno e proprio l'ora in cui stava venendo. Ora quello è il modo in cui la gente vive oggi. Ma Dio ha detto nella sua parola che sarebbe come viene un ladro nella notte. Se ciò fosse così, la gente direbbe come il mondo pensa oggi: oh bene, c'è proprio abbastanza tempo, io sarà ben annunciato, ma vedete, è annunciato, ma è un annuncio segreto, è proprio per quelli che vogliono dargli ascolto, quelli che lo vogliono considerare, per colui che ama il Signore. Penso ora a ciò che Paolo disse quando disse: c'è una corona di giustizia deposta per me che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno. E poi si fermò, avevate notato, e disse: non solo io, ma per tutti quelli che amano la sua apparizione. Se amiamo la sua apparizione. Di solito nel mondo oggi le persone pensano all'apparizione del Signore come una cosa orribile, spaventosa. Oh, il mondo potrebbe arrivare al suo, non parlatemene, lo diranno. Essi non vogliono conoscere quelle cose, non gli importano. Vivono solo per il presente giorno, ma quelli che amano il Signore amano la sua apparizione. E se uno dei vostri cari, uno di voi gente anziana, cui la vostra madre si era dipartita, oppure vostro padre, o il vostro bambino, ed essi che fossero stati via per così tanti anni, e sapete che potrebbero apparire in qualsiasi istante, beh, terreste la casa tutta pulita, sareste proprio pronti e osservereste giù quella strada per ogni luce d'auto che si presenta, pensereste che sarebbero loro. Ora quello è il modo in cui la Chiesa dovrebbe stare, in osservazione per la venuta del Signore. Tutto in ordine, tutto pronto, tutto impacchettato e pronto ad andare appena Egli viene, poiché sarà in un momento, in un batter d'occhio. Provate proprio a calcolare quanto ci vorrebbe al vostro occhio di battere. Ecco proprio quanto velocemente il rapimento della Chiesa avrà luogo. Sapete, il nemico usa sempre la tattica che usa il Signore. Sapete, quando lui vide che Dio doveva avere una chiesa giusta e le cose che doveva fare, il nemico usò quella stessa strategia. Egli ha una chiesa, un popolo che è molto religioso, e loro come persone religiose sono proprio a posto, giacché lui sa che la chiesa di Cristo è lo stesso modo, ed egli lo realizza fuori nella vita militare. Stavo leggendo un articolo qualche tempo fa sull'improvviso attacco di Pearl Harbor. Quello non fu esattamente un attacco ignoto, Essi erano già stati avvertiti che i giapponesi stavano andando a farlo, ma la parte triste era che ignorarono quell'avvertimento. Avevano visto segni e l'esercito giapponese riunirsi assieme e le grandi navi che venivano caricate di munizioni e la minaccia era nell'aria. Ed erano esattamente in linea per l'invasione, però l'ignorarono. Quello è il modo che avviene oggi con la Chiesa. La Chiesa è nella linea del giudizio, ma essi stanno ignorando la venuta del Signore. Così ciò, voi non potete dargli la colpa. Si dice che quando fu diffuso intorno a Pearl Harbor che i giapponesi potevano attaccare in qualsiasi momento e che la loro grande flotta si era avviata nelle acque del mare e si stava muovendo lentamente ma stabilmente verso Pearl Harbor, di ciò essi se la risero soltanto e dissero: «Oh sciocchezze, voi pessimisti, seccatori, tutto ciò che pensate è un guaio». E la sera appena prima del grande attacco del mattino seguente ci fu un grande ballo, ossia una grande festa data nella stessa Pearl Harbor. E per quanto provassero a dire che i giapponesi stavano venendo, essi però non si curavano dell'avvertimento. Osserviamoli proprio per alcuni minuti. Viene diffuso un breve bollettino radio e un pezzetto nell'angolo del giornale circa come una campagna di guarigione sarebbe propagandata. Giusto un punticino: che i giapponesi erano in viaggio sulle acque del mare, una grande flotta era diretta in quella direzione. «Sciocchezze», dicono gli altri, «non crediamo in una tale roba, su cosa state cercando di intimorirci?» E poi troviamo che, avvicinandosi la notte, mi pare di vedere il posto di casa invece di loro preparare di uscire dalla città, belle ragazzine stavano tutte mettendo i loro vestiti nuovi e così via, stavano andando a questo grande giubileo che stavano per avere. E inoltre gli ufficiali dell'esercito erano proprio occupati a scrivere dei brevi permessi affinché i soldati potessero partecipare tutti a questa festa, una grande festa dove ci si ubriaca, e i camion stavano rombando e ronzando, portando dentro il loro meglio di birra e loro vino e materiale per questa festa. E per tutto il tempo la flotta giapponese è là in cammino, e loro mancarono di udire l'avvertimento. Come il sole comincia a tramontare, tutti loro si radunano in questa grande taverna d'un luogo, forse da parte in qualche posto. Il barista, pulendo il banco, qualcosa, dice qualcosa così: «Di, hai udito la notizia?» «No, non credo», disse l'uomo a cui lui parlò. «Oh, dicono qualcosa circa una flotta giapponese che sta venendo da questa parte». E poi qualcun altro si introduce nella conversazione, e una giovane ragazza sciocca balza là sopra, caccia il suo piede sul banco e dice: «Voi lugubri teste di rapa, non sapete che siamo qui per divertirci e non per parlare della guerra?» Non è quella quasi proprio la stessa condizione in cui il mondo si trova oggi circa la venuta del Signore? Tu, vecchio antiquato Matusa, persona antiquata, cosa ti fa vestire, agire e fare nel modo che fai? Ma noi stiamo aspettando quella segreta, improvvisa apparizione del Signore, perché c'è qualcosa nell'aria, un messaggio dello Spirito Santo che ci dice: la venuta è vicina. Quando poi la grande baruffa si svolse, oh, deve essere stata una cosa orribile quella notte. Perché si dice che una volta durante la notte presero una signorina, una giovane ragazza di belle forme, e le strapparono i vestiti e la misero in un carrettino con addosso solo una sottoveste e le fecero correre giù per la strada, eccetera. Si stavano proprio divertendo. E per tutto il tempo i giapponesi stavano guadagnando terreno, facendosi proprio avanti. E poi il mattino dopo, quando l'uomo al posto di dovere e all'osservazione del segnale aereo e così via era stato fuori tutta la notte ubriaco e correndo intorno con queste donne e così via, era così assonnato e sconvolto il mattino dopo dalla grande festa al punto che avevano preso sonno sul lavoro. E temo che alla venuta del Signore sarà lo stesso modo. La Chiesa è così presa su e ubriachi delle preoccupazioni del mondo che alla venuta del Signore si saranno addormentati al posto di dovere. E allora gli aerei volarono sopra la città e le bombe caddero e rasero proprio quella città al suolo. Perché? Perché non vollero fare attenzione all'avvertimento. E quella signorina col resto di loro, quando quei brutali soldati giapponesi accorsero là, fecero loro violenza per la strada e le fecero a pezzi coi coltelli in seguito e così via. Perché se voi non terrete conto dell'avvertimento, c'è solo una cosa rimasta, cioè il giudizio. Oh, se mai ci fu un tempo che come in cui questa America fu mai nella sua condizione più sfregevole, è proprio ora, per la sua immoralità, per la sua indifferenza. Il Vangelo è stato predicato da una sponda all'altra e segni e prodigi sono stati compiuti, grandi miracoli sono stati fatti e loro continuamente procedono nella loro gozzoviglia, bevendo, ignorando, facendosi beffa. Dai 200.000 pulpiti delle chiese protestanti in America, quel che ci occorre oggi su quei pulpiti sono profeti del Signore che non temono di tuonare i fulmini del giudizio di Dio su questa generazione di gente peccatrice a cui stiamo predicando. Abbiamo bisogno di profeti come Isaia, che gridarono e dissero: «Oh generazione malvagia!» E come lui condannò quella generazione e parlò loro dei giudizi a venire. Ma oggi troppi nostri predicatori hanno paura di dire quelle cose. Essi hanno timore di dare una diretta testimonianza d'avvertimento, poiché significherebbe il loro lavoro. Essi dovrebbero lasciare la loro denominazione, lasciare i loro pulpiti. E forse dovrebbero uscire, forse prendere un'altra distanza a un'altra chiesa o qualcosa. Ma è proprio troppo grave che abbiamo quella sorta di persone nei nostri pulpiti. Ci occorrono uomini come John Wesley della prima riforma, Martin Lutero, ci occorrono persone come Paolo che vogliono dare tutto e cedere se stessi, anche se ciò significa separazione da questa vita, quale testimone del vero Vangelo di Gesù Cristo. Quel che c'è oggi è che la natura, le società e le cosette frenetiche e delicate di società e i loro propri sentimenti hanno preso il posto dello Spirito Santo nella Chiesa. Quel che ci occorre oggi è che uomini mandati da Dio gridino all'America, uomini ripieni di Dio con la potenza dello Spirito Santo, i quali non temono di gridare contro la cosa che è sbagliata e per avvertire la gente del giudizio che viene. Dio non potrebbe affatto mai lasciare che questa nazione scampi al giudizio. Se Dio facesse così, dovrebbe risuscitare Sodoma e Gomorra e scusarsi con loro per averle mai fatto affondare quando erano un tal popolo malvagio. Noi non siamo un'eccezione agli occhi di Dio, cioè a cui siamo giunti oggi. Quando si giunge alla nostra politica, quando si giunge al nostro governo, esso è marcio fino in fondo da un punto all'altro, non c'è più giustizia, solo in Dio. Oh, noi diciamo di confidare sulle Nazioni Unite, e più di 5 anni fa il 50% delle Nazioni Unite erano comunisti. Non c'è niente su cui confidare tranne la parola del vivente Dio. Noi non possiamo confidare su niente, non sulla nostra politica. Ho subito dei processi negli ultimi 3 o 4 mesi sotto un fuoco pesante. Cercavano di accusarmi di fare qualcosa che era errato col far passare il denaro attraverso questo tabernacolo qui per le riunioni. Quale nostro consiglio di amministratori qui firmò la dichiarazione e non c'è una persona che abbia mai assistito alle mie riunioni che io non l'abbia pubblicamente annunciato che questo denaro fu raccolto nelle mie riunioni che furono dirette tramite questa chiesa. E ora dicono che poiché l'ho investito tramite la chiesa stavo cercando di frottare il governo e vogliono farmi perciò 20 anni in Fort Leavenworth in Kansas. Dissi: quella parola che c'è scritta sui nostri palazzi di giustizia, giustizia, non significa più che non fosse neanche scritta là. Con ogni cosa che la vostra propria gente mi ha detto di fare, io l'ho fatto. E ora dite che essi non sono più col governo. Come potete? Lo stabilirete, lo proverete. Allora qui porteranno alla luce qualcos'altro. Non solo ciò, ma essi sono insulsi. Ho reso questa dichiarazione nei tribunali federali, dissi: se il comunismo avesse in sé il cristianesimo, io sarei un comunista, però non posso esserlo perché esso nega il cristianesimo. Dunque devo tenere una mano, cioè la mano immutabile di Dio, sapendo che Lui rispetterà verità e onore, ciò dovrà farsi avanti nella giustizia. Ma per farvi sapere che non ci sono speranze da nessuna parte, solo nella venuta del Signore, oh, è un tale giorno che stiamo vivendo. Un tale orribile tempo quando ogni cosa fisica, anche per la Chiesa stessa, la gente di Chiesa, le denominazioni di Chiesa, essi sono così interessati circa le loro piccole differenze al punto che neanche avranno comunione l'un con l'altro e non prendono l'avvertimento che la venuta del Signore è vicina. Uomini tali come Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts e molti dei grandi evangelisti e Charles Fuller, che hanno un raggio d'azione per l'intero mondo, essi fanno tutto ciò che possono per avvertire della venuta del Signore. Quegli uomini anziani, quegli uomini che cercavano di agire bene, sono gli uomini che il nostro stesso governo cerca di fare a pezzi. disse a qualcuno: Signore, ho deposto sull'altare di Dio 28 anni della mia vita per cercare di fare bene. E voglio che qualcuno mi guardi negli occhi e mi dica se sforzai mai qualcuno di nulla o rubai mai qualcosa in vita mia. Per la grazia di Dio io sono limpido. Ciò per loro non significa più dello schiocco del tuo dito. Sei colpevole ugualmente, e nella tua chiesa tu sei un dittatore. Fai schioccare il tuo dito e la tua chiesa fa quel che dici di fare. Oh, dissi, quanto può essere ingiusto l'uomo. Egli disse, lei fece a persone dei regali quando le loro case si erano incendiate. Ecco i suoi assegni bancari dove lei dona a delle vedove centinaia di dollari e paga loro l'affitto e fa cose simili. Disse, lei è andato al consiglio della sua chiesa e riferì loro che doveva far così? Dissi, no signore. Perché no? Dissi, il Signore mi disse nella sua parola, non lasciare che la tua destra, la tua sinistra sappia cosa sta facendo la destra. Disse, quindi stai cercando di difendere il tuo caso con la Bibbia e noi ti stiamo giudicando per la legge. Io dissi, qual è la legge più elevata? Quella dell'uomo, di Dio? Io prenderò la legge di Dio. Giusto pochi, 2 anni fa, sono stato in vacanza, ero sulla via del ritorno, qui nell'Indiana. Le leggi sulla velocità sono 60 miglia all'ora di giorno, cioè sulle autostrade, le autostrade senza pedaggio, ed è 65 miglia all'ora la sera dopo che il sole tramonta. È così in Kansas, è così nell'Illinois, è così nel Colorado, è così nell'Idaho, è così nel Wyoming. E sulla via del ritorno ero stato su un cumulo di neve per vari giorni, in una tempesta. E avevo appena preso un alce ed ero sulla via di casa per donare ai miei amici e dovevo sbrigarmi per cercare di farmi strada in un'altra tempesta che era proprio dietro di me, o mi ci sarei messo ancora di sopra e la carne si sarebbe guastata. E passai nello Wyoming, entrai nel Nebraska, andavo a circa 30 miglia sulla strada e tutto a un tratto guardai indietro e vidi la luce rossa della polizia ed io non sono mai stato arrestato in vita mia. Quindi proseguì semplicemente, abbassai lo sguardo, stavo facendo 60 miglia all'ora, lontano da 30 o 40 miglia da ogni tipo di città, e scendendo proprio per l'autostrada, 4 corsie di autostrada, e notai 60 miglia all'ora, guardai indietro e lui continuava a starmi dietro, e osservavo soltanto e vedevo il tremolio della luce rossa, e pensai, beh, perché non mi sorpassa, non ha abbastanza spazio, e continuai ad aspettare, calai il mio finestrino e udii una sirena. Bene, pensai, sono oltre a quanto posso capire. E lui girò intorno e mi fermò. Uscii dall'auto, pensai, forse è un comunicato che non ho raccolto per radio, forse a casa mia moglie o la famiglia. Uscii da quella macchina proprio così innocente come potevo essere. Egli disse, immagino lei si chieda perché l'ho fermata. Sì, signore, dissi io. E lui disse, lei stava infrangendo le leggi sulla velocità. Disse, sa a che velocità stava andando? Dissi, sì signore, stavo andando a 60 miglia all'ora. Lui disse, proprio così, e ciò è contro la legge. Dissi, non sono 65, no signore, disse lui, sono 55 qui. Lei va a 5 miglia oltre il limite di velocità. Oh, dissi, mi dispiace molto, non volevo. Disse, mi dia la sua patente di guida, mi mostri solo la sua patente. E la presi dalla mia tasca. E non appena vide quella parola, reverendo, i suoi occhi luccicarono di fuoco. Afferrò il suo libro e cominciò a scrivermi una multa per $24.50. Dissi, mi sta facendo una multa? Disse, lei ha ragione, le sto facendo una multa. Bene, dissi, signore, è tutto a posto, però non ho visto niente. Lui disse, oh, c'è un cartello proprio fuori del confine dello Stato, lei dovrebbe averlo visto. Bene, dissi, mi sono trovato in neve accumulata per 4 giorni e probabilmente non l'ho visto, signore. E lui disse, benissimo, lei ha contanti su di sé? Dissi, solo circa $20. Bene, disse, lei resterà proprio qui finché non lo paga. Erano circa le 10 di sera o le 11. Dissi, signore, gli riferii che tutto ciò era sbagliato e la carne e così via, quello non significava niente per lui. Così dovetti firmare una dichiarazione in buona fede che avrei mandato loro il denaro. Quando giunsi a casa, scrissi al giudice della piccola città, il piccolo giudice locale a cui dovevo mandarlo, e glielo riferì. Dissi, signore, ho messo circa 26 anni al servizio del Signore, cercando di convertire criminali al Signore Gesù, per cercare di proteggere la vostra vita come funzionario, per cercare di rendere migliori comunità e un miglior posto per vivere decente per le famiglie. Ho messo 20 più anni in quel servizio e ho appena attraversato il vostro confine. Ritengo che lei dovrebbe perdonarmi per ciò. Dissi, ma il vostro funzionario non lo volle affatto considerare, per cui forse lui è tenuto a farlo e a compiere il suo dovere. Ma io le chiedo come giudice, non è il denaro, è il principio, è la mia prima che io mai paghi. E questo deve venire fuori dai soldi che la gente mi dà per vivere tramite la Chiesa. Dissi, se lei sarà così gentile da perdonarmi, io lo apprezzerò. Comunque, qui c'è l'assegno che è stato autenticato, affinché lei potesse che va tutto bene. Fratello, egli firmò semplicemente il suo nome sopra e lo prese senza pietà. Perché? Perché è fatto tramite politica corrotta e pregiudizio religioso. Alcuni di loro hanno a che fare con omicidi. Eccolo, Dio non permetterà che la sua Chiesa esista molto a lungo sotto tali cose. E il mondo è corrotto, la politica è corrotta, la Chiesa è corrotta. Quel che mi occorre per far di più al riguardo è gente che ha timore di Dio e che si unisca e invochi il nome del Signore. Ecco cosa il tabernacolo ha bisogno di fare. Oh, vorrei. Guardai soltanto e vidi che avevo molto davanti a me e pensai a quanto mi poteva stressare qui del modo che la Chiesa sta andando. Come si sono abbassati sulla morale del popolo, come permettono loro di vivere, vanno ai balli, rock and roll e vestono in qualsiasi modo vogliono e tutto e continuano proprio allo stesso modo, compromettendo predicatori. Quel che ci occorre oggi sono predicatori all'antica, mandati da Dio, nati dal cielo, che riferiscono la verità senza riguardi a chi feriscono. Come Giovanni disse che la scura è messa alla radice dell'albero e ogni albero che non parla, che non porta buoni frutti è abbattuto e gettato nel fuoco. Ci occorrono predicatori, profeti, così che bombarderanno e useranno i giudizi di Dio per argomenti per fare a pezzi questa malvagia condizione in cui stiamo vivendo. Non potete mai sbarazzarvi del peccato con dalpacche sulla schiena, non potete mai sbarazzarvi del peccato con gente colta. I nostri programmi sono diventati demoliti e sono falliti. C'è solo un rimedio per il peccato e quel rimedio è Cristo. E Cristo non attraverso confessione intellettuale, ma tramite il battesimo dello Spirito Santo per una nuova vita e una rigenerazione. Quello è l'unico rimedio per il peccato. L'unico rimedio per la nostra nazione, è l'unico rimedio per la nostra chiesa, è l'unico rimedio per la gente. Qui qualche tempo fa, immagino molti di voi gente che viaggia, sono stati là. Molte volte nel mio viaggio fuori all'ovest ci sono rimasto tutta la notte, che me ne devo andare la settimana dopo e ottengo l'aiuto del governo per andare. Mi tengono qui dove se mi mandano via potrebbero portarmi proprio qui e mi devo recare a un paio di riunioni oltre la costa occidentale. E se il Signore vuole, passerò attraverso quella piccola città chiamata West Memphis, Arkansas. E proprio al di là del fiume da Memphis, Tennessee. Oh, e in questo posto volevano spendere 2,5 milioni di dollari per un ippodromo, in cui si gioca d'azzardo. 2,5 milioni di dollari per degradare, per impoverirsi e mandare anima all'inferno. E poi prendono uomini come Billy Graham, Oral Roberts, io stesso e quelli che stanno soffrendo per la causa di Cristo per passare denaro legittimo attraverso una chiesa e vogliono dar loro 20 anni nella prigione federale. È sempre stata la volontà del mondo ad agire così. Io vi dissi, ho fratelli che sono stati nella prigione federale. E uno disse, uno degli avvocati disse, hai fratelli nella prigione federale? Sì, dissi. Disse, dove? Dissi, uno di essi fu il fratello Giovanni in Alcatraz, sull'isola di Patmos. L'altro fu il fratello Paolo, nella prigione federale romana. E il fratello Daniele fu in prigione. E il fratello Giuseppe, perché era stato accusato di qualcosa di cui era innocente. Servì anni cercando di essere un vero servo per Potifar e sua moglie lo accusò ed egli venne condannato e messo in prigione per anni finché le sue basette e i capelli furono cresciuti tanto che lui non dovette neanche tagliarli. Essi dovettero raderlo per portarlo davanti a Faraone. Certo, per che cosa? Qualcosa di errato? Per la causa di Cristo, esattamente. E poi spendono 2,5 milioni di dollari per un ippodromo, per contaminare, dannare e mandare anime all'inferno. Parliamo di Dio che viene rapidamente. Ma la gente dell'Arkansas fece qualcosa in merito. Ogni chiesa, penso 9 o 10 diverse denominazioni in quella comunità, si sono tutte unite e detto è sbagliato e noi non lo avremo. E formarono una riunione di preghiera. e fanno catene e preghiere un'ora al giorno e un'ora alla notte. E quando i giudici e gli uomini federali e tutti loro andarono in tribunale il mattino dopo per decidere se potevano costruirlo o no, furono affrontati e ciò fu annullato. La preghiera cambia le cose. Non mi importa quanto è marcio il mondo, quanto è marcio il nostro paese. È la nostra nazione, il nostro popolo. La preghiera cambia le cose. Ma la riunione di preghiera non ci interessa più. Abbiamo così tante altre cose che dobbiamo fare. Così pensiamo. E poi non solo ciò, quell'ippodromo fu condannato, ma fu pure disposto che essi non potevano avere, nello stato dell'Arkansas, niente di simile mai più per anni e anni a venire. Perché? Perché le persone che sono chiamate col suo nome si riunirono e pregarono. Oh, ciò che ci occorre oggi è una chiamata insieme, un prepararsi e non fare affidamento sul predicatore, ma tu come singolo individuo davanti a Dio preparati per l'avvenuta del Signore e sfuggi tutta questa corruzione. Non importa come ti chiamano e quale azione fanno, ciò non cambia Dio d'un po', Dio lo farà proprio lo stesso e gli fa assegnamento e se lo aspetta da noi. Oh mai, alcune persone dicono, beh io vado in chiesa la domenica mattina, ascolto il mio pastore, il quale è un bravo predicatore. Va bene, lo apprezzo. Quindi tu o l'America, il mondo, chiunque sia, ci vuole però più che un buon messaggio dal pulpito, ci vuole la tua vita. Ci vuole che tu ti prepari. In Apocalisse, al capitolo 19, al versetto 7 della Bibbia, dice ciò, parlando della sposa di Cristo. Ella si è preparata. Lei si è preparata. E tu, come membro di questa sposa, tu devi preparare te stesso. Tempo fa un ministro stava predicando e c'era un uomo che aveva frequentato la sua chiesa per un tempo abbastanza lungo. E venne quel mattino all'altare e disse, pastore, vorrei dare ora la mia testimonianza e la mia resa al Signore Gesù che ho fatto ieri sera. E il pastore disse, bene, sono certo lieto di sentirlo, John, di sapere che hai deciso finalmente di venire a darti al Signore, poiché noi non vogliamo ferire i tuoi sentimenti, ma sappiamo che sei stato molto cattivo e sappiamo che hai trattato male la tua famiglia. Hai perduto al gioco i tuoi soldi, te li sei bevuti e hai vissuto una vita orribile e ne hai privato la tua famiglia. E questa mattina dà al mio cuore gioia sapere che ti sei fatto ora avanti e vieni ad arrenderti al Signore Gesù per diventare una persona diversa, per servirlo. Grazie pastore, disse lui. Disse, poi solo ciò, voglio chiederti qualcosa. Che sermone ho predicato, quale testo ho usato o quale cantico fu cantato negli inni in chiesa che t'ha fatto dunque decidere di far questo? E come l'uomo lo fissò in faccia, con le lacrime che scorrevano sulle sue guance, disse, pastore, non fu nessuna delle tue prediche, per quanto buone fossero, non fu nessuno dei cori o gli specials, per quanto buoni fossero. Lui disse, allora vorresti dire a questa assemblea perché hai preso questa decisione? Disse, lavoravo con un uomo che è un cristiano e gli ho detto di tutto, l'ho chiamato santo rotolante, l'ho chiamato fanatico religioso e tutto, e ciò non lo infastidivano un po'. Ma fin dal principio egli vive una tale vita che alla fine nel mio cuore ha vinto al punto che io voglio essere come quell'uomo. Ed è per tale ragione che gli chiedo di condurmi a Cristo. Voglio il Cristo che serve lui. Vedete, Dio opera tramite il pastore per preparare la sua chiesa. Opera tramite i cantici per preparare la sua chiesa. E opera tramite te per preparare la sua chiesa. Se il tuo pastore fallisse e continuasse a fallire, cercheresti un altro pastore. Lo faresti in fretta. Se la tua corale non cantasse bene o i tuoi solisti non fossero a posto, diresti al direttore quello che ha la musica. Non farli cantare più, il loro cantare mi rende nervoso. Ma che ne è di te come singolo individuo? Come vieni meno nella tua vita quotidiana? Come tu conti su Dio, ciò che Dio dice perché tu sia luce splendente che sta su un colle? Nessuno può passare per quella direzione quando, intorno alla tua direzione, senza sapere di Gesù, che tipo di vita tu vivi? Uno di quei tipi che sono meschini, insolenti, irritanti, indifferenti? Oppure puoi parlare della pace, l'amore che hai trovato in Cristo? Ella si è preparata. Stavo mostrandovi la cattiveria e non mancherebbe il tempo di andare attraverso le epoche mostrandolo ogni volta, come in Babilonia, la notte in cui si gozzovigliava, si ballava, beveva e così via, e quanto successe. E giù lungo le epoche è stato in quel modo. In ogni epoca Dio ha avuto dei fulmini, profeti, segni e prodigi per condannare la cosa tra tutta la popolarità e star solo per Dio. Non solo ciò, ma se parlassi del tempo del piccolo Stefano, non un profeta, non un pastore, solo un membro del corpo di Cristo, come questa piccola persona si tenne davanti al concilio e sinedrio quel mattino e parlò a quelli che lo stavano condannando e disse: Voi duri di collo, incirconcisi di cuore ed orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate voi. Egli non era un pastore. Non puoi aspettarti che il tuo pastore faccia tutto. Non puoi aspettarti che il tuo consiglio di amministrazione o consiglio dei diaconi faccia tutto. Tu devi prepararti da te stesso. È un affare individuale. E ricorda, la sua venuta è tanto improvvisa che la Chiesa se ne andrà in un batter d'occhio. E se vediamo il peccato su ogni mano e il giudizio pendente sulla bilancia, arrivano le navi dell'ira di Dio. Come scampiamo a questo? Segni stanno apparendo. Gesù sta venendo. E grandi prodigi vengono fatti. Ogni cartello indicatore sta indirizzando verso la sua vicina apparizione e avverrà in un momento. Come stiamo questa mattina mentre facciamo l'inventario? Se dovessimo testimoniare questa mattina il Signore Gesù scendesse dai cieli questa mattina con un grido e la tromba di Dio, saremmo trovati pronti come corpo della Chiesa? Saremmo trovati pronti come un individuo per unirci con quelli che sono risuscitati dai morti e che si sono dimostrati pronti? Non importa se siamo pronti o no, il Signore Gesù verrà proprio lo stesso nel tempo fissato. Dobbiamo stare pronti e dobbiamo farlo ora. Non c'è tempo da aspettare. Dobbiamo recuperare il tempo e stare pronti. Qualche tempo fa, una storia appena prima di chiudere, che mi colpì quando la sentii molti, molti anni fa. Questa segreta venuta del Signore, improvvisa segreta partenza della Chiesa. Badate, due saranno in un campo. Io prenderò uno e lascerò l'altro. Due saranno in un letto. Io prenderò uno e lascerò l'altro, mostrando che la venuta del Signore non sarà solo in un certo angolo, ma sarà universale. Uno sarà nel campo che lavora di giorno, l'altro a letto a dormire, sull'altra parte del mondo. Sarà un rapimento universale. E verrà con il grido, con la voce d'arcangelo, e la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo risusciteranno, e lei sarà afferrata via segretamente. Oh, io amo ciò. Il grande sposo viene e la sposa che si è preparata in attesa di quel segreto momento che neanche lei stessa sa, ma ella è pronta e abbigliata e l'aspetta. Vediamo segnali nel mondo il quale è pronto per il giudizio, vediamo segni e prodigi nella Chiesa, grandi cose avere luogo. Che tipo di persone dovremmo noi essere? Pronti al momento, perché non sappiamo quando Lui viene. State pure pronti, perché non sapete in quale minuto e ora il vostro Signore viene. Stai pronto, perché non puoi prepararti allora, poiché egli disse che non potresti. Quanti di voi, tutti forse, hanno letto delle vergini? Alcune erano avvedute e alcune erano stolte. Vergine significa purezza. Erano tutte brave persone, ognuna di quelle vergini erano vasi santificati di Dio, ma quelle che avevano olio nelle loro lampade entrarono e le altre furono lasciate fuori. Erano tutte vergini, tutte persone sulle quali non potevate puntare il vostro dito per qualcosa di errato. Tutte loro credevano nella venuta del Signore, esse erano pronte per andare a incontrarlo, ma alcune di loro lasciarono che il loro olio finisse. Non lasciate che quello sia il vostro caso. Tenete olio nelle vostre lampade. L'olio è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. Non lasciate mai che esso si prosciughi da voi. Quando sentite il vostro amore spegnersi, la vostra sincerità per Cristo e per la chiamata, andate subito a Lui che ha la fonte dell'olio e comprate per voi stessi un pieno dello Spirito Santo. La nostra nazione è perduta, moralmente corrotta e rovinata. La nostra politica corrotta è perduta. I nostri conduttori, oh Dio, cosa potremmo fare in merito? Metteteci dentro un brav'uomo, lui esce un imbroglione. C'è solo uno che può portarlo ora, cioè il Signore Gesù. Prepariamoci per la sua venuta. Voglio raccontarvi in chiusura una piccola storia che sentii alcuni anni fa. Questo improvviso, rapido rapimento della Chiesa. Ora voi dite: avranno luogo certe cose, poi io mi preparerò. Preparati ora! Vi ho appena riferito di Pearl Harbor e di molti posti dove si rifiutarono di ascoltare l'avvertimento e si rifiutarono di dargli ascolto. Non era rimasto nient'altro che il giudizio divino sul popolo. Ora tutto ciò che non entrerà in Cristo sarà sotto l'ira di Dio e del giudizio divino. Per favore, non lasciare che ti accada. Non importa cosa il tabernacolo Brana mai risulta essere, non permettere che ti avvenga, tu sii un servo di Cristo. Non importa quel che la Chiesa mondana fa, tu sii un servo di Cristo. Non sta al tabernacolo Brana, né sta a nessun'altra chiesa. Sta a te come individuo essere pronto alla venuta del Signore. Tu devi essere pronto. Io devo essere pronto.
io percorro i miei stessi passi, sta a te di percorrere i tuoi passi. Lascia stare i miei, io lascio stare i tuoi, devi preparare la tua veste. C'era un grande allevatore di bestiame e lui possedeva un grande enorme ranch in una zona settentrionale del Colorado, presso il settore montano. Come tutti sapete, ho fatto un po' di lavoro in un ranch in vita mia, di cavalcare e così via. Una delle mie chiamate a Dio fu stare su un paio di vecchi speroni dentati del Texas, con un fucile messo sulla sella e una pistola al mio fianco, quando sentivo soffiare gli alberi. Risuonò come una voce che disse: «Adamo, dove sei?» E come alzai lo sguardo verso le stelle, udì il vecchio Slim, un anziano cowboy del Texas, che soffiava attraverso un pettine con un pezzo di carta. Cantico, editore. Giù alla croce dove il mio Salvatore morì, fu laggiù per purificarmi dal peccato che gridai. Là al mio cuore fu applicato il suo sangue, gloria al suo nome. Tirai la coperta sulla mia faccia e cercai di nascondermi, perché Dio stava guardando giù fra quei colli. Avvenne in uno di quei ranch dove le grandi compagnie di imballaggio comprarono il loro bestiame, li fanno entrare di corsa sui monti e poi li portano fuori dietro grotte in cui nascondono l'autunno dell'anno e li marchiano e svendono alcuni delle vecchie mandrie, i manzi e così via. E vanno avanti, ammassano le loro grandi mandrie di bestiame. E in questo certo ranch il proprietario, ossia il guardiano, come diciamo là il superiore, il capomastro, aveva 5 figlie. Erano tutte donne bellissime, giovani, nubili, e c'era là una signorina la quale era una cugina di queste ragazze, il cui padre e la madre erano entrambi deceduti, e lui fu condotta giù per vivere con suo zio. E quelle ragazze erano in quella sorta bizzarra di abiti increspati, sapete, e loro proprio prendevano questa povera signorina e la maltrattavano proprio come fosse un animale. Tutto il lavoro duro si riversava su di lei, ella lavava i piatti, faceva le pulizie, sistemava i lettini. Doveva fare tutto ciò, ed esse se ne stavano semplicemente intorno con le loro unghie lucide e manicure, la sostanza sulle loro labbra e tutte adornate, sapete, proprio attraenti. E fecero questo specialmente quando udirono che da Chicago, la grande compagnia di imballaggio che possedeva il gruppo, il suo giovane figlio scapolo stava venendo a visitare il ranch. Oh, esse si addobbarono nei vestiti buoni, oh, e s'abbigliarono e prepararono per la sua venuta. E ogni sera la conversazione sarebbe che esse dovevano adescare questo giovanotto e sposarlo, chi allora possederebbe lo stesso ranch perché il figliuolo erediterebbe tutto, quindi si tenevano pronte. Perciò, vedete, si deve essere pronti. Tu ti prepari con unirti a una chiesa o qualcosa. Non è tutto ciò che viene richiesto. Devi avere olio nella tua lampada, vedi? Giusto il tuo abbigliamento, dite, costruiremo una grande chiesa, faremo parte di una denominazione migliore, costruiremo un organo a canne per il Signore, faremo più posti a sedere. Non è quello che Dio richiede. Giustizia è quanto Dio richiede dal suo figliuolo, Cristo Gesù. Si tratta delle vesti perché la Bibbia dice le vesti bianche in cui lui è adornato è la giustizia dei santi. Così lei, queste ragazze pensavano che si sarebbero preparate per la venuta di questo giovanotto. Naturalmente quella povera cuginetta, rammento una reietta in qualche posto, la potete apprezzare, era una donna bellissima, oh my, era una bella fanciulla, ma non era neanche considerata tra loro, non come una parente. Ora è pressappoco il quadro veritiero della vera chiesa d'oggi davanti alle denominazioni. Non è neanche considerata un gruppo di interdenominazionali, un mucchietto di reietti. Così la poverina solo andava avanti lavorando, e quando il giovanotto arrivò non lo sapevano. Cercando una moglie, egli era disgustato e stanco delle ragazze di città che stavano proprio tutte agghindate. Oh, sapete, si gingillavano nei bar e viaggiavano con Cadillac e cose varie. Erano proprio stufi e stanchi di ciò. Lui pensò, uscirò a ovest e mi cercherò una vera ragazza, la quale sarà una vera madre per i miei piccoli e qualcosa che non si tratterà affatto ai circoli di cucito, alle società, eccetera, ma sarà proprio una vera madre. Cosa trovò là quando arrivò, se non la stessa cosa che lui aveva condannato a Chicago? Mi chiedo se il Signore Gesù troverà la Chiesa solo una denominazione giusta per nome, una Chiesa senza olio nelle lampade, non pronta ad andare, o hanno fini vestiti, hanno le Chiese più grandi, questo più grande e tutte queste cose, ma Dio non vuole ciò, Egli vuole te come singola persona. Possono avere i pastori migliori, possono avere il più bel consiglio di diaconi, ma Lui vuole te con olio. Egli sta venendo per portare via quella sposa con l'olio. e come lui questo giovane guardò fu scoraggiato. E quella sera stavano avendo qualcosa a quei tempi, è successo tanto tempo fa, dell'ordine che chiamavano il Charleston, che è proprio come un rock and roll, e stavano per lasciare una di quelle grandi feste. Molti di voi ricordano quel vecchio ballo Charleston che si faceva in passato quando ero un bambino, quando stavo laggiù. E così tutte loro avevano addosso i loro vestitini bianchi e neri, sapete, per fare... Oh, esso era chiamato Charleston e Black Button, ecco come lo definivano. E loro avevano quei vestiti di doppia qualità e stavano andando per fare quei balli. Ma questo ragazzo era stufo di quella roba e gli stava cercando una vera giovane. Così sgusciò via dalla loro festa. Lui le stava osservando, entrò per guardarle. Così è un altro figliuolo di cui so, un altro figliuolo verrà alla vostra chiesa, vero figliuolo di Dio. Egli verrà là, si guarderà intorno, vedrà il tuo bel vestito, saprà che tu sei un buon membro, però egli sta cercando qualcosa di diverso, proprio dal normale andamento di chiesa. Così come egli si guardò intorno, dopo un po' era così scoraggiato, uscì dalla porta e, tornando indietro, camminando alla luce della luna verso il dormitorio, sentì come mormorare qualcuno e si guardò intorno. E qui veniva questa ragazzetta con un'enorme casseruola di resciacquatura di notte a piedi nudi per gettare via l'acqua sporca dei piatti. E non appena egli la vide, qualcosa di diverso disse: è lei, eccola. Così si mise in mezzo e quando lei, ebbene, quando lei torna indietro lungo lo steccato simile al corallo, beh, lui stava ritto là e per poco lei non svenne. Lui disse: come stai? E disse: come ti chiami? E gli riferì il suo nome, ed era l'identico nome del proprietario del ranch. Disse: allora non posso capire come questo... è tuo padre quello? Disse: no, sono solo una cugina, vedi? Mio padre e lui erano fratelli, ho lo stesso nome, ma io... cioè il capo. Tu potresti avere il nome della chiesa, potresti avere il nome del tabernacolo Brana o metodista o qualunque chiesa vai. Non si tratta di ciò, amici, vedete? È qualcosa di diverso, è il tuo carattere. Ecco a cosa Dio guarda. Potresti essere metodista, potresti essere battista, potresti essere presbiteriano. Non è ciò, è al carattere che Dio guarda. Non solo al carattere terrestre, ma al carattere dello Spirito Santo. Questi segni seguiranno coloro che credono, disse Gesù nel capitolo 16 di San Marco. E lei era così presa che lui le parlava ancora. E tenne il suo piccolo capo giù e corse in casa. Egli fu là per una settimana o due e si guardava tutto intorno ovunque e non disse nient'altro ma continuò a osservarlo. E la sera prima che lui partisse, doveva partire il mattino seguente, stavano dando un'altra grande festa ed egli teneva d'occhio lei. Non poté trovarla, sapeva che lei aveva dovuto fare i piatti e cielo, così il lavoro sporco e tutto poteva essere gettato via. Ecco la via che la vera chiesa di Dio deve prendere una volta o l'altra: il lavoro sporco, tutti i nomi di scandalo, tutte le cose che sono brutte, per essere gettati a ciò. E lei è il grande uccello picchiettato. Tutti gli altri uccelli si riuniscono intorno e si adunano a lei. Ciò va benissimo. Il nome di lei è sul libro della vita dell'agnello. Un certo giorno ella spiegherà le sue grandi ali per un volo. Lei è pronta. Quelle macchioline significano il sangue di Cristo spruzzato su di lei. L'avete letto nel vostro libro, la Bibbia. E questo giovane prese la signorina quella notte. Uscendo fuori disse: ti ho osservata, non lo sa nessuno tranne io stesso. Disse: sono venuto qua per cercare una moglie e di tutto ciò che ho mai visto tu rispondi ai requisiti. Come si sentì lei? Il figlio dell'uomo importante ora le chiede se lei volesse essere sua moglie. Immaginate solo come quelle ragazze devono essersi sentite quando guardarono fuori dalla finestra e videro che teneva le mani con quella cuginetta disprezzata, l'uomo che cercavano di implorare con tutti i loro grandi bei gingilli e fronzoli e frittare. Ed egli disse: vuoi sposarmi? Oh, disse lei, signore, non ne sono degna. Quello è il modo in cui la vera chiesa sente in merito. Non sono degna. Se posso solo lavare i tuoi piatti andrà benissimo. Vuoi tu prendere quel posto? Potresti tu lavare i piatti della cena? Vorresti essere chiamato fanatico? Vorresti star volendo per essere prendere la via coi pochi disprezzati al signore? Lo vuoi? Vuoi essere segnato dal tuo lavoro? Ecco un uomo, è un fanatico religioso perché non vuole bere, non vuole fumare, non vuole ballare, non corre dietro le donne. Ecco una donna che tiene chino il suo capo, cammina come lungo la città, lei non vuole unirsi ai nostri circoli. Vuoi tu prendere la via, prepararti per la venuta del Signore? Se tu vuoi, se lo fai, aspetterai che egli venga, gioirai alla sua venuta. La venuta del Signore non sarà una cosa spaventosa, sarà il momento più grazioso a cui puoi pensare. tutti coloro che amano la sua apparizione. Così quando egli partì le disse che sarebbe tornato in un certo tempo. Disse, quando cominci a vedere, c'è l'inverno, disse, quando cominci a vedere quegli alberi iniziare a sbocciare laggiù, quel mesquite e tutto il resto cominciare a prendere nuova vita, disse, allora io ritornerò nel periodo di primavera. Capisco. Non potrei dire che fosse vero, ma la ragazza aveva solo circa $1.75 a settimana per il suo lavoro, però ne risparmiava ogni monetina. Perché? Si stava preparando per le nozze che ci dovevano essere. Lei stava risparmiando i suoi soldi per l'abito delle nozze, perché lui disse, ci sposeremo proprio qui al ranch quando torno. Lei risparmiò il suo denaro tutto l'anno, era felice. Non le importava di lavare i piatti, non le importava di stirare i vestiti o spazzare il dormitorio, anche di più. Era fidanzata al capo del ranch. Che ci importa cosa il mondo dice a un vero cristiano? Che ci importa se dobbiamo essere disprezzati o rigettati? Benedetti sono i miti, perché erediteranno la terra. Il figlio del capo un giorno viene e noi andremo alla cena delle nozze. Che differenza fa per noi se amiamo la sua apparizione? Dopo ciò fu fatto, i giorni passavano. Le figliolette, le cuginette si beffavano di lei, ballavano intorno a lei e facevano tutto il resto. Bene, dicevano, tu povera piccola sciocca, non sai se lui, beh, egli era proprio come tutti gli altri uomini, ti stava proprio deridendo. Ma il figlio di Dio non deride. Se un uomo non nasce di nuovo in alcun modo, non importa di quanto tu sembri buono, a quale chiesa appartiene, qual è la tua condizione sociale nel paese. Potresti essere un politico, potresti essere nel governo federale, potresti essere nella cattolica presbiteriana, in qualunque chiesa vuoi stare. Ma si tratta che, tranne che un uomo non nasce di nuovo, non entrerà. E questi segni seguiranno coloro che credono. Sto solo citando la sua parola. Finalmente, quando giunge l'ora, lei comincia a vedere il bocciolo iniziare a spuntare sugli alberi. Seppe che egli sarebbe stato là in qualunque momento. E lui disse, cercherò di farlo proprio al calare del sole, così ci possiamo sposare e andarcene in fretta. E ogni sera a tramonto, quando lei andava e si preparava tutta, indossava la sua veste di nozze e aspettava al cancello. E queste cuginette venivano e ridevano di lei, la prendevano in giro, dicevano, tu povera piccola sciocca ignorante, pensare che l'uomo che possiede, che è il presidente, cioè della compagnia, che suo figlio sposi una lavapiatti. Egli stava cercando virtù, non vestiti. Aveva abbastanza denaro da comprare tutti i vestiti che sono necessari. A Dio non importa quanto grande la tua fantasia delle cose hai. Lui possiede tutto nel mondo. No, egli vuole virtù, vuole qualcosa che è reale. E così finalmente una sera, mentre ella stava là, ed essi stavano ridendo e si facevano beffe di lei, le dicevano che era sciocca, improvvisamente sentirono uno scalpiccio di zoccoli. Che succedeva? Sul monte viene una carrozza. Ora, una carrozza è un piccolo carro, aperto sopra, molto popolare all'ovest. E tutti i cavalli tintinnavano, eccetera. Venendo dal monte si fu avanti questa carrozza e si fermò davanti al cancello. E lei accorse, disse, sapevo che saresti venuto. Un certo giorno, quella deve essere la chiesa. Lei si gettò nelle sue braccia ed egli disse, cara, ho tenuto un uomo appostato in questo ranch da quando partì da qui l'anno scorso. Mi ha portato un resoconto di tutto ciò che hai fatto. Questa mattina Dio ha un uomo appostato in questo tabernacolo. Egli è chiamato lo Spirito Santo. Egli conosce il segreto del tuo cuore. Sa tutto quel che hai fatto, quel che pensi. Lui riferisce al Padre tutto ciò che fai. Porta il messaggio avanti e indietro. Egli disse... E lui mi ha detto che tu hai aspettato, hai faticato, hai lavorato pazientemente aspettando che io venissi. Ora tu sei stata una schiava per tanto tempo, ma ora i giorni della tua schiavitù sono finiti. Ho portato avanti il ministro, proprio sotto questo percolato di rose, tu diventerai mia moglie. Egli la baciò, le mise l'anello di matrimonio al suo dito e la prese su e la mise nella carrozza. Con il suo braccio intorno a lei e si allontanò per trovare il suo nuovo grande palazzo sulla strada esterna di Chicago, la scelta della nazione dove lei poteva vivere come sua sposa. Perché? Lei era pronta e la viveva ed era stata il tipo di donna che lui voleva. Ciò successe proprio nel tempo d'un momento. E quell'improvvisa segreta venuta del Signore, il mondo non sa che avverrà, ma noi sì, essa è vicina. Non essere come la signorina che si toglieva i vestiti a Pearl Harbor. cadrà in disgrazia, sì come colei che si preparò e mantenne le sue virtù e stava aspettando la venuta del Signore perché sarà segreta e improvvisa. Mentre pensate a quelle cose, chiniamo i nostri capi a colui che è verità. Giusto prima che parleremo a lui, ogni uomo nel suo proprio modo, ogni donna, ragazzo, ragazza, e mentre sto parlando a lui e so che è il suo agente segreto, il benedetto Spirito Santo in questo edificio, vorreste ricordarlo davanti al Padre questa mattina? Perché dovreste stare pronti quando egli viene per andare con lui. Se lo voleste, vorreste alzare la vostra mano a lui? Il Signore vi benedica. Ritengo praticamente ogni mano nell'edificio, anche la mia. Io voglio te, Spirito Santo, perché dica al Padre d'abbassare lo sguardo su di me. Io sto prendendo la via con la sua gente disprezzata. Come voglio andare, voglio stare pronto proprio ora, perché egli può venire prima che questo servizio sia finito. Cantico editore. Le nazioni si dividono, Israele si sta risvegliando. I segni dei profeti predissero, i giorni dei gentili sono contati. Ritorna, o disperso, alla tua eredità. Il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate riempiti con lo Spirito di Dio. Le vostre lampade adorne e pulite, alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina, l'albero di figo sta crescendo, Israele sta restaurando. Oh Dio, l'albero di figo mette il suo boccione, Israele ritorna come una nazione, e udì il nostro pastore stamattina parlare di pregare per Israele, non sapete che sta mettendo fuori i boccioli, egli deve venire in quel tempo. Ho visto quel 3 minuti prima di mezzanotte, quell'articolo, l'ho visto sulla mia stessa telecamera, ossia il proiettore nel mio scantinato, quando quei vecchi giudei zoppicavano ed entravano nelle navi, eccetera, da tutto il mondo. L'intervistatore disse: state andando in patria per morire in patria? Uno disse: no, veniamo per vedere il Messia. Cantico, editore. L'albero di fico sta crescendo. Non potete vederlo. Il giorno della redenzione è vicino. Falsi profeti stanno mentendo. Stanno negando la verità di Dio, che Gesù il Cristo è il nostro Dio. Non potete vedere dove siamo, ma noi cammineremo dove gli apostoli hanno calcato. Il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini stanno venendo meno dalla paura. Pensateci, siate riempiti con lo Spirito di Dio, le vostre lampade ornate e pulite, alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. Signore Dio, in questo grande momento in cui guardavo questa piccola assemblea e vedo facce rosse e guance rigate di lacrime, siamo consapevoli che il grande agente segreto si trova vicino, lo Spirito Santo. Ora prendiamo la via coi pochi disprezzati al Signore. Se ci sono piccoli dubbi nelle nostre vicinanze, tra la gente, tra la Chiesa, ovunque sia, ciò non ha niente a che fare con noi. Noi non insozzeremo più le nostre vesti con cose del mondo. Perché un giorno tu verrai, in un momento, in un batter d'occhio, quell'improvviso segreto rapimento della tua Chiesa. Salirai sul colle del tempo, giù per l'arcobaleno orizzontale per portare via la Chiesa. Poiché la Scrittura dice, la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo risusciteranno. E noi saremo afferrati su con loro nell'aria per incontrare il Signore e per stare per sempre col Signore. Quindi, fratelli miei, consolatevi l'un l'altro con queste parole. Lasciate che risuoni profondo nei cuori di questa assemblea stamattina. Ti loderemo nel nome di Gesù. Amen.